lo scatolo. Cose chiuse che si aprono. Sesto appuntamento con lo scatolo, un viaggio ricco di sorprese e colpi di scena esplosivi, un percorso emozionale incentrato sul mio trasloco. Sogni, desideri e speranze avvolti da cubi di cartone 30x30x30 centimetri per lo più, pieni di monnezza, inutili collezioni disordinate e incomplete, spunti e racconti, roba a caso, conservata senza criterio, dalla quale fatico a separarmi, pur aspirando al minimalismo cosmico. Film, fumetti, libri, musica, stracci, sorprese degli ovetti Kinder, calendari scaduti, tessere dei supermercati e paccottiglia di ogni genere. Un tracciato antropologico all'interno della mente umana, un percorso accademico nell'eterno dilemma buttare o non buttare, conservare o recare alla ricicleria. Apriamo lo scatolo di oggi. Iniziamo ovviamente dal classico asciugamano liso arancione di cui probabilmente mia nonna comprò uno stock nel 1972, che protegge, per modo di dire, visto lo spessore, il contenuto dello scatolo. Vediamo cosa c'è sotto. Un cappellino, il re di tutti i cappellini, perché è quel cappellino, un cappellino geniale, mitico, che mi invidiavano tutti, anzi i bulli cercavano di rompermi. È un cappellino che mi portò mio padre da Londra, che tornò in quell'occasione, lo ricordo, con una cresta e i capelli rosa, e questo cappellino per me, parlo del 87 probabilmente, così a naso, 1987, praticamente un berretto tipo quelli da baseball, ma con incorporata all'interno una radio e due cuffiette, un capolavoro. Quando si ruppe volevo morire, potevo ascoltare Radio Popolare senza tenere una radiolina in mano e contemporaneamente indossare un cappello all'ultimissima moda, una cosa che in Italia proprio non c'era, il cappellino con la radio incorporata, eccezionale. Questo ovviamente, anche se non funziona, non si butta, va pur sempre bene come cappello. Anche se in effetti la testa mi è cresciuta parecchio dall'87. Vabbè, andiamo avanti. Una penna da scrivere incorporata in una finta penna di uccello, insomma un tocco di classe da tenere sulla scrivania. Un soldatino cowboy, tra l'altro uno di quelli a cui ero molto affezionato, marrone, tutto marrone, erano tutti marroni i soldatini una volta, prima che arrivassero poi i giochi sgargianti, colorati, ispirati ai mecha giapponesi. Un paio di occhiali da sole pazzeschi, bellissimi, ma con una stanghetta rotta, gli occhiali delle spie, li vendevano così, li trovai allegati ad una rivista che si chiamava Più, se non ricordo male, e praticamente sono degli occhiali da sole con di fianco, attaccati ai lati, degli specchietti, quindi insomma veramente antisgamo, per vedere alle spalle, per controllare se qualcuno ti segue. Potete immaginare la voglia che avevo di utilizzarli, questi occhiali da spia, solo che gli specchietti sostanzialmente erano tipo una superficie riflettente che non rifletteva, un po' tipo la carta d'alluminio che si usa in casa. La sensazione di essere una spia però c'era tutta, anche se non vedevi alle tue spalle, davvero eccezionali. E poi andiamo avanti, c'è un ombrellino a molla con la molla rotta. C'è stato un periodo che andava di moda un casino a scuola, alle medie, ce lo si sparava in faccia e nelle parti basse del corpo ed era insomma veramente in gran voga. E poi un timer di quelli che girano e poi squillano. E ah, questo è bello, un biglietto, il biglietto di un concerto, il concerto si svolse a quello che poi divenne il Limelight in via Castelbarco, prima ancora Propaganda, insomma un concertone. Il concerto era quello dei Leningrad Cowboys, mitico gruppo di Helsinki che conobbi grazie ai film di Aki Kaurismäki, di cui ero un grandissimo fan. E Aki Kaurismäki dedicò a memoria ai Leningrad, oltre a varie collaborazioni, almeno tre film, ossia Leningrad Cowboys Go to America, Leningrad Cowboys Meet Moses e il Total Balalaika Show, un concerto dei Leningrad insieme all'Armata Rossa, al coro dell'Armata Rossa, in piazza a Helsinki, una roba memorabile. In ogni caso, al concerto in via Castelbarco ci andai col mio amico cinefilo, che insomma eravamo entrambi fan di Kaurismäki, lui oggi regista, anzi se vi capita andate a vedere il suo ultimo film, I Fiori di Baggio, film molto divertente. Anni prima del concerto ero andato in Finlandia sulle tracce dei Leningrad Cowboys, addirittura feci incetta di gadget e dischi a dei prezzi veramente senza senso, perché là costava tutto di più. Tra le altre cose portai a casa anche della birra dei Leningrad Cowboys, in quanto là insomma erano proprio dei miti assoluti, c'erano queste bottiglie con sulla loro effigie, e la birra finì ovviamente nella mia collezione di bottiglie di birra, di cui ho già parlato in un altro scatolo. I CD e i gadget li troverò magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane all'interno degli scatoli. Comunque, il biglietto del concerto me lo tengo, lo appiccico da qualche parte. Leningrad Cowboys, come dicevo, una band folle, così come Aki Kaurismäki, il loro regista, diciamo, contraddistinti da questo gusto rockabilly portato all'estremo, da dei ciuffi impomatati eccessivamente lunghi, ma tipo un metro, scarpe a punta al limite del utilizzabile e indossabile, e una mostruosa voglia di America, di quella voglia di chi è cresciuto nella provincia profonda finlandese. Potete immaginarvi un po' una sorta di americano a Roma di Alberto Sordi, ecco, ma con un gusto per l'assurdo più spiccato. E oltretutto con uno sguardo anche al vicino blocco sovietico, da lì Leningrad Cowboys e tutta insomma la loro iconografia di ricordo sovietico, insomma un mix folle, benissimo raccontato dal regista appunto Aki Kaurismäki, anche lui finlandese, autore peraltro di alcuni loro videoclip come la cover di These Boots Are Made for Walking, che vi invito a vedere su YouTube. E a sto punto ascoltiamoci i Leningrad Cowboys.
You belong to me.
ascoltando questo pezzo veramente non riesco a non pensare alla poetica di Kaurismäki, alla sua capacità unica di raccontare la miseria umana e sociale della working class finlandese, ma anche del suo spirito profondo, la sua capacità di raccontare l'incomunicabilità tramite questi silenzi riempiti da bicchieri di vodka, la sua capacità di raccontare il sogno frainteso per un'America lontana e conosciuta solo attraverso simbologie e miti del tutto mal capiti e mal imitati, portati dal capitalismo, la capacità di creare tragedie su cui però poter ridere. C'era una scena in particolare di un film che forse era Vita da Bohème, non ne sono sicuro, che mi fece stare davvero male al cinema, me lo ricordo ancora, una di quelle scene in cui sei solo tu a ridere in tutta la sala con le lacrime agli occhi e la gente che si gira a guardarti. La scena era quella di un personaggio interpretato dal suo attore iconico, ormai morto da tempo, Matti Pelnoppa, e questo attore a un certo punto, per fare il ribelle con un giubbotto di pelle tipo appunto rockabilly all'americana eccetera, si metteva a sputare per fare il duro, solo che non riusciva a farlo bene e praticamente lo sputo, mi viene da ridere anche adesso, gli colava tutto sul suo giubbotto di pelle, colando giù dal mento, ma lui continuava insomma ad atteggiarsi a grandissimo duro. Insomma, una delle scene davvero più divertenti che mi hanno fatto divertire di più al cinema. Forse il film non era quello, era un altro, non mi ricordo esattamente, però veramente guardatevi tutti i suoi film dal primo all'ultimo, che ne vale la pena. Anzi, a sto punto ascoltiamoci anche un breve passaggio di Vita da Bohème, un dialogo surreale. Tenete conto che il ritratto che citano in questo dialogo, che sentirete alla fine, è una copia precisa, un ritratto preciso, sputato, quasi una fotografia del pittore che lo sta dipingendo e non della madre. Tra l'altro in questa scena c'è anche Jean-Pierre Léaud, attore culto insomma di François Truffaut. Vabbè, spiegato per radio non rende, comunque ve lo faccio ascoltare.
Il pittore Rodolfo abita qui.
Sono io.
Mio cugino mi ha detto che lei fa ritratti a buon mercato.
E assai somiglianti a quanto pare.
Più precisi di una fotografia, è molto dotato. Già quando andava a scuola vinceva tutti i riconoscimenti.
Anche mio figlio ha vinto un riconoscimento, ha solo 7 anni.
Un 7enne prodigio.
Che genere di ritratto desidera, signor?
Cavaliere Blancheron de Nantes, industriale dello zucchero. Ho anche scritto diversi trattati sull'argomento zuccheriero. Avrei intenzione di commissionarle un ritratto di media grandezza. Come quello. Chi la figura?
Mia madre.
E quanto verrebbe di quella grandezza?
Da 1000 a 1200 franchi.
Ma andiamo avanti a scavare nello scatolo un rotolo di scotch, delle ciabatte di gomma, queste che vengono utili, insomma. Un fazzoletto sporco, probabilmente croccante, il campioncino di un profumo che, sai, quelli piccolini, non so se esistono ancora, con dentro quel filamento di plastica e il contorno sopra del tappo zigrinato per, insomma, per annusare il profumino, quello che una volta, insomma, chi non poteva acquistarsi il profumo faceva incetta per tenerseli a casa. Nella mia famiglia era un classico, vabbè. Allora, e poi una sacca incredibile. Questa è davvero una Madeleine multisensoriale totale. Allora, vedere sta sacca mi fa sentire suoni e odori come se fossi lì, come se fossi di nuovo in quel luogo dove la portavo ogni settimana. È una sacca verde, di pessima tela, di quelle con le cordine che fanno anche da cinghie di carico, da spallacci, cordine che ti segano completamente le spalle. Era la sacca, questa sacca verde ornata di bianco con su il simbolo della regione Lombardia, era la sacca che avevamo tutti noi studenti delle elementari, forse anche delle medie, intorno al 1983 o giù di lì. Era la sacca che ci davano a scuola da portare in piscina. Io odiavo la piscina, la detestavo, la detesto anche oggi. E vedere sta sacca mi riapre una porta. Sento esattamente l'odore del cloro, sento le voci starnazzanti dei bambini con quella classica eco da piscina che si sente in questi spazi grandi e chiusi, sento il suono degli asciugamani ad aria calda da parete che facevano capolino sulla parete appunto in fondo alla piscina Solari dove andavamo noi vicino alla scuola. Rivivo tutto come se fosse oggi, il disagio che provavo all'epoca. Sento quegli odori, quelle sensazioni di quando da via Bergognone, dalla scuola, mi avvicinavo al parchetto che ospita la struttura e iniziavo già da lontano a percepire questo odore di cloro e a pensare no, non ci voglio andare, col bagnino che dava ordini dal bordo piscina con quel suo lungo, enorme, insopportabile bastone che ti pungolava mentre eri in acqua. Insomma, la totale mancanza di voglia di andare in quella piscina, di stare con i compagni di classe anche fuori dall'orario scolastico, e poi le spalle segate dalle cordine di questo zaino. È davvero una Madeleine assurda quella che mi regala questo oggetto. Vabbè, andiamo oltre. Qua un bel ricordo. Un libro di Sepúlveda, Patagonia Express. Ogni volta che sento Sepúlveda, a me viene in mente Sepúlveda giornalista più che Sepúlveda scrittore, insomma le sue varie incarnazioni, perché ero un grandissimo lettore nel 96-97 giù di lì del Manifesto, quando l'MRTA, il movimento rivoluzionario Tupac Amaru, occupò per circa 120 giorni l'ambasciata giapponese a Lima, o meglio, la residenza dell'ambasciatore giapponese a Lima, con all'interno centinaia di notabili locali e internazionali, tra ambasciatori, eccetera, eccetera, e li tenne in ostaggio, tranne donne, bambini e anziani, che vennero fatti uscire subito, per 126 giorni. In carica c'era Fujimori, dittatore contro il quale loro lottavano e chiedevano la liberazione di 400 compagni detenuti nelle carceri, potete immaginare come. Fu qualcosa di sensazionale quell'occupazione e non cruenta, almeno da parte del MRTA, il comando guidato dal comandante Evaristo Nesto Serpa Cartolini, poi annientato totalmente da un blitz dei militari 126 giorni appunto dopo l'occupazione. 126 giorni raccontati in più occasioni in modo splendido da Sepúlveda, che venne addirittura contattato telefonicamente dal comandante Evaristo attraverso vari giri dall'ambasciata, riuscirono ad avere il suo contatto. Insomma, lui la raccontò davvero bene, quei 4 mesi. Un'occupazione, come dicevo, non cruenta. Infatti l'unico ostaggio morto venne ucciso dai militari durante l'irruzione, che pare poi, si diceva, avessero anche giustiziato i membri del MRTA dopo la loro resa. Quel giorno, il giorno dopo il blitz dei militari, il 24 aprile 1997, Sepúlveda scrisse un articolo bellissimo che si chiudeva così. Oggi i governanti del mondo si affretteranno a salutare l'energia e la decisione di Fujimori. Ma i detenuti politici continueranno a morire, secondo dopo secondo, nelle galere peruviane. Appena un mese fa Fidel Castro aveva offerto asilo ai guerriglieri dell'MRTA, ma loro risposero che non avevano preso d'assalto l'ambasciata per guadagnarsi una vacanza a Cuba, bensì per strappare alla morte 400 compagni. Questo si chiama dignità, valore, avere le palle in politica. Per quanto non serva più a nulla, saluto quei compagni caduti, i miei compagni, che forse sbagliavano o forse no, ma che hanno dimostrato che il capitalismo non ha la minima chance di dormire sonni tranquilli. Con ogni donna o uomo che muore per la giustizia sociale, muore anche qualcosa della decenza umana. Però qualcosa resta ed è proprio quel qualcosa che ci fa inghiottire la rabbia e ripetere a denti stretti: vinceremo. Per associazione mentale con la cosa di cui stavo parlando, un po' anche associazione di tempo, di cronologica, vi faccio ascoltare un ultimo pezzo quest'oggi, un pezzo legato al Latino America, seppur di una formazione messicana, non peruviana. Un brano pubblicato nel 98, quindi non molto dopo questa vicenda, e reso famoso, almeno qui da noi in Italia, da Bar Sport e da Radio Popolare. Furono la colonna sonora dei mondiali del Palacuco del 1998. I Molotov con Gimme the Power. E con loro lo scatolo di oggi termina qui. Un saluto a tutti, a settimana prossima con un nuovo scatolo da aprire, scoprire e raccontare. Ciao a tutti da Disma Pestalozza.
Pagando, y si te tratan como a un delincuente.
lo scatolo. Cose chiuse che si aprono.